Sono arrivati gli eco incentivi statali sull'usato. Con gli Spoticar Eco Days hai 3.000 euro di sconto su una selezione di auto usate. Grazie al bonus Spoticar e agli eco incentivi statali. Affrettati! Scopri dettagli e condizioni su spoticar.it. Spoticar, auto usate per un nuovo futuro.
Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto al Vengo Anch'io podcast. Sono una psicosessuologa e la mia missione è che domani sia un sesso migliore per tutti noi. Perché ci sono delle dinamiche che pensiamo di essere le uniche persone a provare, come per esempio la difficoltà a raggiungere l'orgasmo, la difficoltà a mantenere l'erezione, il sentire uno scarso desiderio sessuale, tantissime dinamiche che riteniamo di essere gli unici a provare, ma in realtà non è così, è assolutamente normale. Quindi io sono tanti anni ormai dal 2019 che qui sul podcast Vengo Anch'io mi batto perché questo smetta di succedere e anche su Instagram. Oggi vi do il benvenuto ad una puntata del Barleni. Che cos'è il Barleni? Una puntata di Vengo Anch'io podcast in cui rispondo alle domande che mi fate su Instagram senza i filtri di Instagram. Questo è un Barleni speciale perché è stato un Barleni last minute. Vi ho chiesto proprio su Instagram poco fa di mandarmi le vostre domande ed eccomi qui a rispondere praticamente in diretta. Prima però devo dirvi tre cose. Una, ho scritto un libro che si intitola Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo e che trovate in tutte le librerie e negli store online. Chi l'ha letto mi ha dato un sacco di stelline. Se è piaciuto anche a voi o lo volete leggere, siete curiosi, siete liberi di farlo. Cosa numero due, ricevo online, quindi dal sito www.lenipsicologasessuologa.com potete prenotare il vostro colloquio con me all'orario e nel giorno che preferite. Cosa numero tre, e che aiuterebbe tantissimo il mio lavoro di divulgazione, è che se volete e vi fa piacere e vi piace quello che faccio, datemi tante stelline dalla piattaforma dalla quale state ascoltando questo podcast, perché questo davvero mi sarebbe moltissimo d'aiuto. A questo punto possiamo entrare nel vivo del Barleni di maggio. Tra l'altro sto registrando all'aperto, quindi se sentite rumore di bosco, rumore di giardino, eccetera, perché sono in uno stupendo giardino a registrare per voi. Iniziamo subito perché sono già arrivate un sacco di domande. Allora, la prima, entriamo subito proprio a bomba. Ciao, hai qualche suggerimento da dare per vivere un momento di intimità senza ansie e paure? Allora, questa è un pochino la storia di tutti noi, no? Perché mai la sessualità dovrebbe essere fonte di ansie e paure? Ma in realtà lo è, perché il sesso viene dipinto dai media, dai giornali, da oramai insomma dai social media, dalle pubblicità, da tutto come qualcosa di facile, fantastico, stupendo, bellissimo. Ma in verità è fonte spesso di ansie e paure e aggiungerei anche dolore. Quello pelvico per chi ce l'ha. E quindi quali sono i miei suggerimenti? Allora, qui ci sarebbe da fare non una puntata di Vengo Anch'io podcast, non un Barleni, qui ci sarebbe da parlarne per mesi, perché bisognerebbe capire quali sono i motivi per cui tu provi ansia e paura nei confronti del sesso. Hanno magari origine traumatica, ti è capitato qualcosa quando eri più giovane che aveva a che fare con il sesso, magari ti sei sentito o ti sei sentita a disagio per qualcosa e quindi ti è rimasto magari il microtrauma che si ripropone ogni volta che tu pensi alla sessualità. Quindi è molto complicato è dare una risposta a questa domanda, perché presuppone insomma che io debba sapere molte più cose di te. L'ideale è davvero cercare di abbandonare la controeducazione che abbiamo ricevuto da piccole e da piccoli, perché come ho già detto anche in altre occasioni, noi riceviamo una controeducazione sessuale, non un'educazione sessuale, e quindi questo poi è fonte di ansie e paure nel momento in cui ci mettiamo in gioco e ci troviamo di fronte a una persona con cui dobbiamo affrontare il sesso, quindi siamo nudi, non sappiamo che fare, non ci sentiamo a nostro agio, abbiamo paura di mostrare i nostri genitali, non conosciamo il nostro corpo. Tutto questo è fonte di ansie e paure. E quindi il consiglio, quello più basilare, è quello di fare solo quello che ti va. Fai solo e soltanto quello che ti va e con chi ti va. Non fare nulla perché ti viene chiesto, non fare nulla per compiacere qualcuno, solo quello che ti va. E quando hai voglia di smettere, smetti. E questa cosa deve essere mutuale, quindi deve essere rispettata dall'altra parte. Per sentirti, per avere meno ansia, l'ansia, diciamo che l'ansia è sempre un'ansia da prestazione normalmente, no? E ha a che vedere spessissimo con, per esempio, in chi ha un pene, con una difficoltà magari ad avere l'erezione o a mantenerla, no? Quindi o a eiaculare troppo presto o proprio a non avere l'erezione, perché sono talmente teso che non riesco nemmeno a godermi il momento. E per quanto riguarda invece chi ha una vulva vagina, questo può tradursi in contrattura pelvica, quindi dolore in sede penetrativa, difficoltà ad abbandonarsi al piacere e impossibilità ad avere un orgasmo. Quindi facciamo solo quello che vogliamo, solo con chi lo vogliamo, non accettiamo sfide che non ci appartengono, respirare profondamente e viversi il momento, dimenticando la controeducazione, mi raccomando. Ok, andiamo avanti. Perché tendiamo a paragonarci alle ex dei nostri partner nell'aspetto e nelle prestazioni? Allora, cara amica, ti farei proprio questa domanda. Perché lo fai? Ma che te ne fotte? Ma fondamentalmente, ma che te ne fotte delle ex del tuo partner? Allora, noi abbiamo, ognuna di noi ha un superpotere. Riconosciamolo e usiamolo. Poi l'aspetto, le prestazioni. Allora, il sesso non è una prestazione, mai. Mai. Smettiamo di vedere la sessualità e il sesso e l'atto sessuale in sé come una prestazione, perché non ha nessun senso e soprattutto non è così. Cioè, il sesso è un momento di unione dei corpi, un momento di fusione, un momento bellissimo, sia che si tratti di sesso occasionale, sia che si tratti di sesso con una persona che amiamo. Quindi perché mai dovrebbe essere una gara? Una prestazione è una gara sportiva. Se uno vuole performare, andasse a fare la maratona, andasse a correre veloce, andasse a saltare in lungo o in alto. Nel sesso non esiste il concetto di prestazione e nel sesso non esiste nemmeno il concetto di paragonarsi a chi c'era prima di noi, perché nessuna è come noi, nessuna è come te, cara amica. Quindi se tendi davvero a fare questo paragone, sappi che è controproducente, perché mentre sei lì, mentre sei con lui, invece che goderti il momento, pensi a chissà la sua ex com'era, chissà la sua ex come si sarebbe comportata. Comportati come vuoi tu e come pensi tu e usa, godi del tuo corpo, godi del momento come faresti tu. Non pensiamo alle altre persone che c'erano prima e poi se sono ex, ex rimangono, si spera. Andiamo avanti. Posizioni infattibili perché dolorose. Come parlarne col partner ed evitare frustrazione da ambo le parti. Allora, posizioni infattibili... In che senso infattibili? Perché sono particolarmente acrobatiche? Allora, bisogna anche cercare di essere curiose e curiosi durante la sessualità, provare posizioni nuove, provare, diciamo, emozioni nuove, è tutto bellissimo e fa parte anche di una sessualità sana, no? La curiosità, se è ovviamente consensuale e mutuale, è una cosa molto bella. Però se sono infattibili, perché ci vuole un acrobata per farle, abbandoniamo. E se sono infattibili perché dolorose, quindi in realtà qui si parla anche magari non proprio di posizioni infattibili nel senso che sono acrobatiche, ma di posizioni infattibili perché magari anche soltanto una quadrupedia, no? Quindi una posizione a pecora per alcune vulvovagine è dolorosa perché c'è un tipo di contrattura pelvica per cui la penetrazione da dietro risulta infattibile, oppure risulta infattibile la posizione del missionario. Quindi ecco, forse io credo che tu volessi proprio chiedermi questo, no? E quindi se ne parla, innanzitutto fagli ascoltare Vengo Anch'io, così siamo a posto e lo capisce da qua e glielo spiego io. Il punto è che le vulvovagine possono avere qualche condizione pelvica dolorosa molto molto diffuse, quindi come parlo sempre, nel senso io ne parlo spessissimo qui nel podcast, il sesso non è solo orgasmi, godimento e piacere, può essere anche particolarmente doloroso per una percentuale di vulvovagine alta, raga, cioè sono tante le donne che hanno il dolore pelvico quando fanno sesso, anche se non ve l'hanno mai detto, perché anche questa è una cosa per la quale io mi batto. Se avete il dolore durante i rapporti, ditelo e non abbiate paura di essere giudicate. E se state con qualcuno che invece vi giudica e vi dite no perché le mie fidanzate di prima non l'avevano, ecco, allora fai una bella cosa, torna con le tue fidanzate di prima che non avevano dolore, perché invece io ho dolore e il mio dolore pelvico deve essere rispettato sia da me che è da te. Io ovviamente mi impegno per non averlo, per rilassare la mia muscolatura, ma tu devi essere dall'altra parte comprensivo e capire che determinate posizioni io non le posso fare perché mi fanno male. E fagli magari anche l'esempio: se tu avessi il pene che ti fa male, senti dolore sul pene in determinate posizioni, mi diresti no, guarda, così mi fa male, e io ti direi certo, va bene, nessun problema, o no. Quindi cerchiamo sempre di metterci nei panni delle altre persone, ok? E di rispettare il dolore, di rispettare le sensazioni e di rispettare le emozioni. Mi raccomando.
Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network.
Ma che ci facciamo qui?
Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù?
Scusi, qui Alessandro.
E Matteo.
Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons?
Sotterranei Dragoni, dice?
E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme.
Buona sessione!
Questa è bella, nessuna domanda, solo un ringraziamento per la disponibilità, un abbraccio alla community, grazie, che carina, grazie. Allora, poi ce n'è una che è doppia, ecco qua, ok. Come gestire il passaggio da scopa amicizia a relazione quando entrambi sono interessati ma appena usciti da una relazione? Ok, quindi qui, se capisco bene, la situazione è la seguente. Entrambi siete usciti da una relazione a lungo termine, vi siete conosciuti, avete iniziato a fare sesso, o comunque magari eravate già amici, avete iniziato a scopazzare, e adesso invece magari siete tutte e due interessati ad andare avanti, ad andare approfondite, cioè ad approfondire la situazione, ma siete appena usciti da una relazione. Allora, io qui direi che nessuno può dirvi cosa fare, raga, nessuno può dirvelo, però se siete felici, adulti, fate un bel sesso, vi rispettate, rispettate le vostre persone, rispettate i vostri sentimenti, siete, come si può dire, entrambi coscienti del fatto che potrebbe non essere il momento migliore per iniziare una relazione, ma che poi anche questa cosa chi cavolo l'ha detta? Cioè, chi dice che il momento è giusto per iniziare una relazione? Una relazione può iniziare appena ne è finita un'altra, una relazione può iniziare mentre ce n'è un'altra, una relazione può iniziare 10 anni dopo che ne è finita un'altra. Quindi, siccome, come dico sempre, nella matematica e il sesso non c'entrano assolutamente niente e non ci sono regole specifiche, no? che vadano seguite, non ci sono teoremi di Pitagora relativi all'amore e al sesso, ed è anche un peccato perché forse sarebbe tutto più semplice. Il mio consiglio è quello di essere sempre chiari l'uno con l'altra, ok? Quindi, voi siete interessati l'uno all'altra? Fate dell'ottimo sesso? Siete al corrente della situazione emotiva di entrambi? Vi riconoscete entrambi emotivamente disponibili in questo momento? Provateci. Però se a una di queste tre domande la risposta è no, rimanete scopa amici, che forse è meglio. Andiamo avanti. Multiorgasmia. Ma quante chimere oggi. Multiorgasmia, come funziona? Tutti riescono o è come lo squirting solo per poche donne? Allora. Multiorgasmia che cosa significa? La multiorgasmia è la possibilità o la condizione in cui una persona può provare più orgasmi dopo uno via l'altro, o comunque più orgasmi durante la stessa sexual experience, quindi durante lo stesso incontro sessuale. Non c'è un motivo, diciamo, un modo per cui funziona, cioè non c'è una risposta al come funziona, ma è una condizione che può capitare. Per esempio, multiorgasmia che cosa significa? Magari una persona può avere un orgasmo con il sesso orale e poi poco dopo può avere un orgasmo con il sesso penetrativo, per esempio. Oppure una persona può avere un orgasmo con il sesso penetrativo e la stimolazione esterna, dopodiché cambiare penetrazione, cioè cambiare posizione e ancora con il clitoride bello gonfio, no? Dopo il primo orgasmo, strusciandosi magari sul partner, può averne un altro. Questo anche è una multiorgasmia. Esiste anche la possibilità, chiamano multiorgasmia, ma qui c'è una letteratura, diciamo, non del tutto chiara, diciamo, su questo dal punto di vista sessuologico, che dice che la multiorgasmia può essere definita come un orgasmo, cioè tanti orgasmi uno in fila all'altro, no? Quindi un orgasmo, un altro, tutti uno in fila all'altro. Ecco, questa è invece probabilmente è una condizione un pochino meno diffusa, ok? Però paragonare la multiorgasmia allo squirting, sì, insomma, riescono solo poche donne. Sono cose diverse, sono condizioni diverse, perché la multiorgasmia, cioè avere più orgasmi nello stesso rapporto, ha molto a che vedere anche con la condizione, diciamo, proprio emotiva, psicologica, di fiducia, no? Che una persona può avere nei confronti del partner. Mentre invece lo squirting è più una condizione fisiologico-fisica e anche operativa, la definirei, quindi lo squirting è quella condizione tale per cui attraverso l'uretra, ovvero quel buchino da cui esce l'urina, ok, non dall'introito della vagina, ma dal buchino da cui esce l'urina, la vulvovagina espelle questo liquido che non è urina, ma comunque esce dall'uretra. E questa quindi è una condizione un po' più fisica. Vi ricordo che squirtare e avere un orgasmo non sono sinonimi, ok? Quindi una persona può emettere questo liquido dall'uretra, no? Durante la sessualità, durante il rapporto, ma non avere un orgasmo mentre questa cosa succede, oppure può succedere. Quindi non confondiamole, non pensiamo che siano sinonimi. Domanda successiva. È giusto esprimere i propri sentimenti ad un compagno molto chiuso in questo senso? Allora, qui io farei una... cioè cerco di dare una risposta un po' simpatica a questa domanda, perché sennò prenderebbe tantissimo tempo. Allora, raga, ma voi non vi hanno rotto un po' le scatole questi che non parlano, che non dicono cosa provano, che non lo sai mai a che cosa stanno pensando, che non lo sai se gli piaci, se non gli piaci, se gli piace la pizza, se gli piace la pasta, se gli piaccio io, se gli piace mia cugina, se gli piace da davanti, se gli piace da dietro, questi che non dicono, ok? Che non sai se ti amano, se non ti amano, se ti odiano, se gli stai sulle palle, cioè questi qua non hanno rotto un po' le scatole? Cioè, non è il caso magari nel 2024 cercare un pochino di vincere la propria timidezza, nel caso fosse timidezza, cercare di vincere un pochino la chiusura e il sentirsi liberi di parlare di sentimenti, sentirsi liberi di analizzare proprio i sentimenti, entrare nel merito di come mi sento e condividerlo con la persona che ho davanti? Quindi io sto rispondendo in realtà non a te, ma a quella persona, per cui tu mi stai scrivendo, perché altrimenti qua non andiamo più avanti, nel senso, cioè se devo proprio rispondere alla tua domanda, io ti direi sì, nel senso, farei questa premessa: io sono una persona che ama sapere come sta, ama identificare le proprie emozioni, ama condividerle. Tu sei un po' diverso da me, sei un po' diversa da me, quindi sei un po' più chiusa in questo senso. Sappi che io sto per condividere le mie emozioni con te e mi piacerebbe molto che anche tu lo facessi con me, perché agevolerebbe tantissimo il rapporto. Prova in questo modo e vediamo come va, perché comunque alcune volte veramente ci sono delle situazioni in cui ci si trova di fronte una persona che non parla, che non esprime nulla, e quindi ci mette anche in imbarazzo, perché noi non sappiamo come reagire. Andiamo un pochino avanti. Ciao, avrei una domanda che mi sono posta ultimamente: come fare sesso orale senza rischio di malattie sessualmente trasmissibili? So che è consigliabile mettere il preservativo, ma non è consuetudine usarlo in questa situazione. Io vorrei usarlo, come parlarne con il proprio partner? Ho paura che la sua reazione non sia delle migliori, considerando anche che gli ho detto che non sono pronta per fare sesso. Allora, io ti dico due cose, cara amica. Una è che se non sei pronta per fare sesso, non fare sesso. Fai sesso solo quando sei pronta. Questa cosa deve essere la base di tutto. E se lui insiste, gli dici: guarda, non insistere, perché io non sono d'accordo ad affrontare un rapporto sessuale adesso. Per quanto riguarda invece il rischio di malattie sessualmente trasmissibili con il sesso orale, ecco raga, quello c'è. C'è assolutamente, nel senso che le malattie sessualmente trasmissibili non si trasmettono soltanto con il contatto genitale, ok, ma anche con il contatto orale, sì, e quindi sarebbe assolutamente consigliabile utilizzare il preservativo o se no, per quanto riguarda invece il cunnilingus, prendete un preservativo, lo tagliate, lo rendete come una specie di copertina, coprite la vulva o l'ano della persona a cui volete praticare un cunnilingus o un rimming, un anolingus, e usate quello per proteggervi. Quello che tu dici non non è consuetudine usarlo in questa situazione è purtroppo vero, nel senso che spesso e volentieri non lo si fa, però sarebbe buona abitudine farlo. Buonissima abitudine farlo. E dopo che abbiamo parlato di questo argomento un po' scottante, io vi volevo parlare di una cosa altrettanto scottante, cioè il mio sconto Vengo 5 per comprare prodotti plant-based su Coro Shop. Quindi voi andate su www.coro con la K, quindi coro-shop.it, e con il codice Vengo 5, che è il codice di Leni, vi beccate uno bello sconto del 5% sull'acquisto dei vostri prodotti plant-based. Sì, perché la vostra Leni, la dottoressa Leni, mangia plant based e compra su Coro. Quindi utilizzate il mio sconto e fatemi sapere se trovate un sacco di prodotti che vi piacciono. Io oggi, cioè adesso in questo momento, sto facendo merenda con le noci pecan, che come dico sempre sono le mie preferite, però c'è di tutto sul sito. Quindi date un'occhiata a www.coro-shop.it. Andiamo avanti con il bar Leni. Ciao Leni, ti chiedo se mi puoi dare un consiglio perché frequento da poco un uomo e che nel momento di mettere il preservativo perde l'eccitazione e si blocca perché dice che tanto non sente nulla. A parte prendere la pillola che vorrei evitare, come posso fare per aiutarlo? Grazie mille, ti seguo sempre perché grazie a te ho imparato a vivere meglio il sesso. Che carina, grazie a te per queste parole molto belle. Allora, qua facciamo un pochino di chiarezza. In che senso? Allora, la pillola è un contraccettivo, cioè la pillola serve unicamente a scongiurare la possibilità di una gravidanza indesiderata, ok? Non a non trasmettere le malattie sessualmente trasmissibili. Il preservativo è un metodo contraccettivo sicuramente, nel senso che in eiaculazione contiene lo sperma che quindi non va in contatto con la vagina, ma soprattutto il preservativo è un mezzo per evitare la trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili. Quindi devi dire al tuo ragazzo di scrivermi, o se no mi scrivi. Comunque in ogni caso ci sono dei preservativi che sono speciali, perfetti, stupendi, meravigliosi, che proprio come si può dire, a toccarli sembra veramente pelle, quindi non sono quei plasticoni che a volte magari possono un pochino ridurre la sensazione. A parte che oramai nel 2024, scusatemi, ma quasi tutti i preservativi sono particolarmente sottili, non tolgono assolutamente le sensazioni, quindi digli di non esagerare con questa cosa e dagli questo consiglio: quando si masturba da solo a casa, di provare a mettersi un preservativo e a masturbarsi con il preservativo, perché questo è l'unico modo per imparare, ok, a dare la giusta frizione, la giusta velocità, il giusto ritmo quando si ha il preservativo addosso. Importantissimo. Ok, e poi in chiusura, quali sono le posizioni che favoriscono la penetrazione? Beh, questa è una domanda. Quali sono le posizioni che favoriscono la penetrazione? In verità, come si può dire, dipende, no? Dipende da cosa? Dipende dalle persone, da che cosa a una persona piace, come una persona si trova più a proprio agio. Io direi che il modo per imparare all'inizio, soprattutto, io starei o sulla posizione dell'amazzone, come per dire a smorza, quindi con la vulvovagina che sta sopra, in maniera tale che sia lei a come si può dire, a decidere quanto, no, a in profondità andare e a che ritmo. Però diciamo che si può anche pensare di la posizione del missionario, cioè insomma posizioni, non ci sono delle posizioni che favoriscono la penetrazione. Una cosa però che ho scritto anche nel libro e che mi sento di condividere anche qui è che nel caso di posizione del missionario, che è quella in cui diciamo la vulvovagina sta sotto e il pene munito sta sopra, mettete un cuscino sotto al sedere della vulvovagina, questo sicuramente agevola la penetrazione. Ok, allora siamo arrivati alla fine di questo Bar Leni in diretta, Bar Leni Express. Io vi saluto, vi do un abbraccio, grazie per aver ascoltato fino a qua e ci sentiamo tra una settimana. Ciao dalla dottoressa Leni, la vostra psicosessuologa di fiducia. A presto.
Il fitness è una passione, uno stile di vita, ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi. Io sono Virginia Gambardella, divulgatrice in ambito benessere. Virgin Active Talks è il primo podcast di allenamento che non parla di allenamento, ma di tutti quei fattori che lo possono influenzare. Segui il podcast per scoprire come vivere al meglio il tuo benessere.